Alla fine della scorsa puntata abbiamo notato che vi sono due tipi di decisione parametrica, cioè due tipi di decisione che possono essere presi dall'uomo nei giochi contro natura. Le decisioni in condizioni di certezza, su cui ci siamo già soffermati, e le decisioni in condizioni di rischio. In queste condizioni la gente non conosce con certezza lo stato del mondo, ma può solo attribuire determinate probabilità ai possibili stati del mondo e quindi ai possibili risultati delle sue azioni. Nelle decisioni in condizioni di certezza, come sistemare i libri in una biblioteca, possiamo immaginare, senza eccessive distorsioni, che il mondo sia costituito dalla nostra stanza, dalla scala, dai libri e quindi che tutto il mondo sia sotto il nostro controllo e noi sappiamo con certezza il risultato di ogni nostra azione. Naturalmente bisogna escludere casi improbabili, come accadde al grande studioso Danilo Dolci, un intellettuale, uno storico, scusate, Delio Cantimori, guai a errare su questo punto, il quale Delio Cantimori, grande storico italiano, andava su per le scale delle biblioteche per consultare certi libri e un giorno cadde dalla scala e morì di colpo. Questo per dire che le decisioni in condizioni di certezza sono un'idealizzazione, una semplificazione del mondo reale che però in molte circostanze è più che ammissibile. Nelle decisioni invece in condizioni di rischio proprio la certezza non c'è. Noi compriamo per la nostra trattoria 20 kg di ottima carne da filetto, ma per qualche motivo, il maltempo, gli scioperi, un'epidemia, quella sera non viene nessuno e nemmeno la sera dopo. In certi casi dobbiamo buttare via la carne. In questo caso ho tirato fuori degli altri esseri umani, gli avventori, ma gli avventori in questo caso vanno considerati come la natura, non hanno un'interazione strategica con me. Vogliamo tuttavia togliere questa complicazione e contemplare un caso di gioco in cui davvero la natura, e solo la natura, è il nostro socio, il nostro antagonista, se la vogliamo mettere così. Non dovremmo ovviamente metterla così perché la natura non gioca né contro né a favore nostro. Immaginiamo dunque il problema dell'ombrello e è un problema tipico. In molti testi di teoria delle decisioni vediamo questo problema o altri problemi simili perché è molto semplice, è una stilizzazione di casi della vita reale. Guardiamo il tempo la mattina, guardiamo fuori, alziamo gli occhi al cielo. Tempo incerto, lo dice la parola stessa, siamo alle prese con una decisione in condizioni di rischio o di incertezza. Pioverà oppure non pioverà? Da questo punto di vista la situazione non è molto cambiata negli ultimi 100 anni o 2000 anni. Sempre l'uomo ha cercato di ipotizzare cosa accadrà al tempo per sapersi regolare. In alcuni casi si tratta di decisioni molto importanti. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, uno dei compiti più importanti dei meteorologi era quello di anticipare il tempo meteorologico. Non tutte le condizioni erano adatte per bombardare le posizioni nemiche. Era bene che il tempo fosse limpido e così via. Ma noi siamo in una situazione molto pacifica. Al mattino un signore che chiameremo Giovanni deve uscire di casa e deve decidere se portare o no l'ombrello, in base alla sua valutazione del tempo. Oggi avrebbe delle app sullo suo telefonino che addirittura gli direbbero le probabilità che piova o no, lui può fidarsi o meno della sua app. In ogni caso, che lo voglia o meno, deve attribuire delle probabilità alle diverse condizioni atmosferiche. E se anche dice che non lo fa, più o meno consapevolmente lo fa, perché prende una decisione che si basa su quelle probabilità. Allora, caratterizziamo il problema. È molto semplice, perché immaginiamo che Giovanni abbia a sua disposizione due azioni. La prima è ombrello, prendere l'ombrello. La seconda è non prendere l'ombrello, nessun ombrello. Nella slide numero 51 vedete, raffigurate queste azioni. Ombrello è indicato con la O e nessun ombrello con la N. Non c'è problema più semplice, le azioni sono solo due. È una stilizzazione, è evidente, abbiamo molti ombrelli a casa. Quale prendiamo? Quello piccolo, pieghevole, il più costoso, quello mezzo rotto, lo finiamo oggi se piove? Gli stati del mondo sono due, pioggia P, sereno S. Sì, ma qualcuno può dire pioggia, c'è pioggia e pioggia, ci sono le pioggerelline simpatiche che ti asciughi subito e ci sono gli acquazzoni che ti devastano anche l'ombrello. Vola via e tu non sei Mary Poppins, non c'è verso. Anche in questo caso abbiamo un pianeta, e un pianeta Terra stilizzato in cui o piove o c'è sereno. E gli stati del mondo sono solo questi due. Beh, a questo punto possiamo decidere in base ad alcuni elementi che vengono schematizzati, raffigurati nella slide 52. Il primo elemento è la probabilità di pioggia. Vedete probabilità di pioggia, poi c'è una freccetta rossa che porta sulla destra e avete PP uguale 0.3. Dove? La P piccola vuol dire probabilità. Mentre la P grande, lo sappiamo già, è la pioggia. 0.3, avrei potuto mettere 0,3. L'uso del punto è un uso inglese, lo confesso. E qui immaginiamo che noi sappiamo vagamente cos'è una probabilità, ma sappiamo che la probabilità va da 0 a 1, vale a dire dallo 0% al 100%, che è uguale a 1. 100% vuol dire 100 centesimi, cioè 1. E sappiamo anche che il sereno qui è identificato con la mancanza di pioggia se la probabilità di pioggia è del 30%, perché 0,3 vuol dire 30%, fate 30 fratto 100, salta fuori 0,3 o 0,3 se preferite. Se la probabilità della pioggia è del 30%, quella del sereno sarà del 70%, perché abbiamo solo queste due possibilità e assieme debbono dare 100%. 70%. 70 fratto 100 uguale 0,7. Qui trovate 0,7. Ricapitoliamo. La probabilità della pioggia è P minuscolo di P maiuscolo ed è 0,3. La probabilità del sereno è P minuscolo di S, perché si legge così, la probabilità del sereno, S è il simbolo del sereno, ed è 0,7, cioè il 70%. Possiamo decidere sulla base soltanto delle probabilità? Qualcuno può dire, beh sì, dai, non piove, quasi certamente non piove, il 30% niente ombrello. È una valutazione abbastanza grossolana, perché in realtà noi decidiamo sulla base delle probabilità, ma anche delle utilità, dei possibili esiti o risultati delle nostre azioni. Pensiamoci, è un problema molto semplice perché ci sono due azioni possibili e due stati del mondo. Quanti risultati ci possono essere? 2 per 2, vale a dire io prendo l'ombrello e piove, io prendo l'ombrello e non piove, cioè sereno. Poi c'è anche gli altri due risultati, sono io, cioè Giovanni, perché qua sono Giovanni, io prendo, non prendo l'ombrello e piove, oppure io non prendo l'ombrello e c'è sereno. I quattro risultati sono tutti elencati a pagina 53. Vedete, i risultati in realtà sono una coppia, o se preferite una coppia ordinata, li trovate tra parentesi. Il primo membro della coppia è l'azione, il secondo membro è lo stato del mondo. Il risultato in realtà è la combinazione di una azione dell'agente, colui che agisce, e uno stato del mondo. Però voi trovate l'utilità del risultato ombrello virgola pioggia. Quanto mi è utile il risultato in cui porto l'ombrello e piove? Qui utilità è un termine tecnico, però è il termine decisivo per la teoria delle decisioni razionali e anche per la teoria dei giochi, per cui dobbiamo fare la pace con questa parola e utilizzarla. Però qualcuno può immaginare un'altra parola come piacere, intensità del piacere, quanto piacere mi dà uscire con l'ombrello quando piove, oppure può utilizzare ricompensa, addirittura. È diventato abbastanza usuale utilizzare il termine payoff, un termine inglese che indica la ricompensa. Ed è bello perché può essere positiva o anche negativa. Per esempio, io vinco 100 dollari, la mia ricompensa è 100. Misuriamo la mia utilità in dollari. Se li perdo, quei 100 dollari, la mia ricompensa è meno 100. Così si possono anche avere delle utilità negative. In certi problemi è utile. Scusate il bisticcio, è conveniente avere anche valori negativi per l'utilità. Una utilità con valore negativo è nel linguaggio comune una perdita. Bene, ma noi siamo buoni e immaginiamo che tutti i quattro possibili risultati delle mie azioni abbiano un'utilità che sia non negativa. Così non abbiamo numeri negativi che ci possono disturbare nella nostra comprensione. Leggiamo assieme e spieghiamo le righe. Allora, l'utilità del risultato ombrello e pioggia viene indicata in simboli con una U maiuscola utilità, e poi tra parentesi O, virgola P, che vuol dire l'utilità di portare l'ombrello quando piove. È 10. Perché è proprio 10? Mi andava di mettere 10, perché le utilità, come anche le probabilità, sono soggettive. E io, che sono la gente, poi a un certo punto la gente sarai tu. Sarai tu perché così si vede come decidi, tu ascoltatore. E quindi ho messo 10. Notate che mentre le probabilità vanno da 0 a 1 e si può dimostrare che debbono andare da 0 a 1, le probabilità soggettive, quelle epistemiche che esprimono il mio grado di fiducia nel verificarsi di un evento o nella verità di un'ipotesi, invece le utilità sono libere di spaziare da meno infinito a più infinito. Puoi mettere le utilità che vuoi, ci sono delle limitazioni, ma non le vediamo ora. Il secondo risultato è che io porto l'ombrello, ma è sereno. Porto l'ombrello, ma è sereno. Che utilità ho? Attribuisco a questo possibile esito o della mia azione, esito o risultato. Innanzitutto vediamo che questa utilità va denotata con U parentesi O virgola S, che vuol dire l'utilità di portare l'ombrello quando è sereno. Ho messo 50. Qui qualcuno può dire no, io non sono d'accordo, perché portare l'ombrello con la pioggia, beh, è una scocciatura perché piove, però hai l'ombrello, piove, sicuramente non perdi l'ombrello in giro. Mentre invece portare l'ombrello col sereno, a parte che fai la parte un po' del cretino, perché cosa fa quel signore con l'ombrello? Che c'è un sole che spacca le pietre. E questo va tenuto, di questo occorre tenere conto, l'utilità misura il piacere che ci danno i risultati. Quindi può darsi che sia molto spiacevole, una lesione della mia immagine pubblica. Tu vai sotto la finestra della ragazza che deve uscire con te quel giorno e ti presenti con questo mega ombrello. C'è un sole che spacca le pietre, sei ridicolo, buttalo via. Ma c'è di peggio per una persona venale come me, che uscire con l'ombrello in un giorno sereno è il modo migliore di perdere l'ennesimo ombrello. Tuttavia, io questa volta non mi curo di queste mie vicende autobiografiche e penso che uscire con l'ombrello col sereno ti dà un piacere pari a 50, perché comunque è bello il sereno. Beh, porti l'ombrello, stai attento, ti godi il tuo sereno, non ti bagni i piedi. Abbiamo poi l'utilità dell'azione di non portare nessun ombrello, ma questa azione può dar luogo a due risultati: non porto nessun ombrello e piove, e allora ho U di n,p, che vuol dire l'utilità di nessun ombrello quando piove. Ho messo 0, perché mi pare il caso peggiore per la maggior parte delle persone. Piove e non hai l'ombrello, ti bagni. Non vedo caso peggiore. Però, non portare nessun ombrello può dischiuderti anche il caso migliore. Non porti nessun ombrello, quindi non lo perdi, non hai impicci. C'è sereno, è una meraviglia. l'utilità di n sull'ombrello col sereno è uguale a 100. Allora, voi dovete entrare nei panni di quest'uomo, di questo decisore o agente, il quale ha queste utilità, 10, 50, 0, 100, e ha le probabilità che abbiamo visto nella slide precedente, 30% pioggia, 70% sereno. E chiedetevi, al posto di questo signore, cosa fareste? Portereste oppure no l'ombrello? Quesito drammatico a cui risponderemo nella prossima puntata.